quello che è il mio compito è quello di darvi una prospettiva, di provocarvi anche un po', una prospettiva per riflettere, perché il grosso del lavoro si fa nelle parrocchie. Questo anno tutti i catechisti si vedono con i loro parroci e a partire da queste indicazioni che abbiamo pensato con il diocesi e chiaramente il responsabile cardinal vicario, è una prospettiva con cui provare a interrogarsi con grande fiducia e serenità, non per dire siamo bravi o non siamo bravi, ma per capire quello che abbiamo dinanzi, capire che cosa il Signore ci chiede, che cosa anche il Santo Padre ci dà come prospettiva e come meta. E partiamo subito dal tema, si sentirono trafiggere il cuore. La grande domanda è questa: quando un bambino, un ragazzo, un adulto, un musulmano, un buddista, un ateo si avvicina alla Chiesa perché vuole conoscere il cristianesimo, perché viene per un sacramento, avviene questa trafittura del cuore, cioè che partecipando alla catechesi dice: che meraviglia, cioè mi hai detto una cosa che era straordinaria, non avevo capito che il cristianesimo era così meraviglioso, io sento che divento cristiano per quello che mi hai detto, per come ti ho visto vivere. Il cuore trafitto è un cuore che è, potremmo dire, innamorato. Si usa per esempio nel Cantico dei Cantici per dire sono ferito d'amore, cioè non è una trafittura che fa semplicemente male, no? C'è anche una trafittura che ferisce. Questa è la reazione delle persone quando quando Pietro predica agli Atti degli Apostoli dopo la Pentecoste. Loro si sentirono trafiggere perché avevano ucciso Gesù, quelli che stavano lì davanti, ma soprattutto perché comprendevano l'enormità della fede cristiana. Allora la grande domanda, la prospettiva, capite che è una cosa enorme, grande, né la risolverò io né voi, ma è la prospettiva che siamo invitati a riflettere. La catechesi parte da questo o parte da altre cose? Vi ho messo un titolo così anche scherzoso di questo primo punto. La catechesi presenta alcune cosucce oppure va al cuore del perché vale la pena credere? Pensavo per esempio al tipico incontro primo anno dei ragazzi delle cresime, a volte arrivano e uno gli dice: perché siete venuti? È chiaro che loro non lo sanno, cioè se io parto dal perché siete, vi ci hanno mandato i genitori? Loro diranno: certo, io per me non c'è. Perché un ragazzo non vuole fare le cose, almeno in apparenza, no? Sei tu che devi fargli capire, devi spiegargli perché vale la pena, perché ha fatto bene a venire e perché il suo compagno che non è venuto è un tonto. Sempre in maniera esagerata, lo dico, parlo sempre, cioè il compito di trafiggere il cuore è nostro, non è che loro ce l'hanno già trafitto. Il problema è se noi affrontiamo la catechesi come dicendo loro hanno già la fede, dobbiamo solo lavorare, oppure se noi sentiamo l'esigenza, la scoperta, che avendo noi scoperto la meraviglia del Vangelo abbiamo la responsabilità di trasmetterla, e la gioia. Cioè questa è la prospettiva che il cardinale vuole, noi prendiamo, assumiamo, riflettiamo, e anche il Santo Padre in primis, no? Questo versetto è il primo versetto che ha citato i catechisti di Roma. Ha domandato, il primo incontro che ho fatto diventato cardinale: quando voi fate catechesi, hanno il cuore trafitto? Dicono: che barba, che noia, quando ce ne andiamo a casa. Che cosa avviene? Cosa possiamo fare noi perché questo avvenga? Vi ho messo un primo testo, a me piace offrire dei testi per il lavoro personale a casa, da darvi chi vuole li legge, insomma è un piccolo regalo, un testo che è di un insegnante, non è un catecheta, un catechista, ma secondo me fa riflettere, è un testo bellissimo, è di Alessandro D'Avenio, un siciliano che insegna a Milano, che scrive libri per libri molto belli, secondo me, ma lui li pensa per i suoi insegnanti del liceo, è un articolo che ha scritto prima del primo giorno di scuola di questo anno, era sabato, quindi cominciavano, e dice ai suoi colleghi professori: ma io che cosa mi vorrei sentire da voi se inizio il quarto ginnasio, se comincio il primo liceo scientifico, che io arrivo e voi mi dite cosa avete fatto l'estate, come mai avete scelto il liceo? Io voglio sapere da voi perché è una vita che insegnate matematica. Cosa ci trovate di grave? Voglio che se insegnate letteratura mi prendete la poesia più bella che avete mai letto. Lui racconta in altri testi, che lui la prima lezione la riduce è fondamentale, cioè bisogna prendere la poesia, il brano più bello, il professore di lettere, più bello che ha letto quell'anno, e lo legge per fargli capire qual è la posta in gioco. Lo potete leggere, no? Non mi parlate dei vostri stipendi, del sindacato, della Gelmini, delle vostre beghe familiari, sentimentali, dei vostri fallimenti, delle vostre ossessioni. A me non mi interessa questo. Io ragazzo, vengo qui perché voglio capire perché vale la pena studiare. Io non so perché ho fatto il liceo classico, perché sono venuto perché mi ci hanno mandato i genitori, non so perché ho preso lo scientifico. Io voglio capire da voi, dal vostro sguardo, dalle vostre parole, dalla luce che avete negli occhi, dalla passione, se voi credete al lavoro che fate. Potremmo rileggerlo noi catechisti, noi siamo felici di essere catechisti, sentiamo di avere un tesoro e così via, no? Ma il discorso, capite, è molto più profondo, è molto più serio. E il secondo testo invece è proprio di un uomo di chiesa, anche Alessandro D'Avena è un uomo di chiesa, è un laico, sono due uomini di chiesa in forma diversa, è Luigi Padovese, questo vescovo della Turchia orientale che è stato ucciso, sgozzato, come sapete, in Turchia alcuni anni fa, no? E aveva fatto pochi mesi prima una conferenza a Venezia, straordinaria, che cominciava così, con queste parole, leggiamo dall'ultima riga del testo. Faceva riferimento a una riflessione fatta dal vescovo di Erfurt in Germania, un vescovo tedesco, che diceva così ai suoi cristiani tedeschi: alla nostra chiesa in Germania manca qualcosa. Non è il denaro, come sapete la chiesa tedesca è ricchissima. Non sono i credenti, perché la gente che ha di per sé, che firma, sapete che in Germania lo si ha sulla dichiarazione dei redditi, chi è protestante, chi è ortodosso, chi è... Cioè una... Alla nostra Chiesa Cattolica in Germania manca la convinzione di poter guadagnare nuovi cristiani. E lui diceva, quando si parla di missione, vi è l'idea che essa sia qualcosa che riguarda l'Africa, l'Asia, cioè lì si può far diventare cristiano un villaggio, un popolo, una parrocchia, della gente. Noi non siamo più convinti che chi non è credente oggi o chi è di un'altra religione possa dire il cristianesimo è la cosa più grande che esiste, io voglio stare con voi. Lo pongo come domanda a voi, è una verifica, no? Io introduco qualcosa, la cosa più importante è il lavoro vostro, no? Cioè, noi siamo, come possiamo accrescere in noi la convinzione che se noi presentiamo il Vangelo per quello che il Vangelo è, le persone correranno, non tutte perché c'è sempre libertà, ma le persone hanno bisogno del Vangelo. Sarà la gioia della loro vita se crederanno, e se non crederanno sarà un macello nella loro vita, perché il Vangelo è questione di vita o di morte, poi su questo arriverò. E gli ultimi due testi di questa pagina sono delle riflessioni di uno è della Santa Sede, del direttore generale per la catechesi di Giovanni Paolo II, che fanno riflettere sulla situazione nostra. Dice il direttore generale, un testo che ha già un bel po' di anni: nella pratica pastorale è evidente che la frontiera fra le due azioni, l'annunzio e la catechesi, non è facilmente delimitabile. Noi abbiamo una persona che viene per fare un sacramento, viene a chiedere la cresima, ma è veramente credente? Viene una persona a battezzare un bambino, viene una persona per l'Eucaristia, viene per celebrare il matrimonio, ma sta chiedendo una cosa che è già di un credente, perché un sacramento è di un credente, no? Ma ha la fede? Oppure il lavoro del catechista non è solo quello di dire la fede ce l'hai, io costruisco i comandamenti, il credo, io devo con te lavorare sul perché vale la pena credere, cioè devo lavorare sulla fede. Questa frontiera non è così delimitabile, non è che ci sono i credenti che fanno la catechesi e i non credenti a cui si fa l'annunzio, ma la catechesi oggi è una grande occasione di annunzio, se noi la viviamo in questa maniera, cioè se il bambino, il papà che lo accompagna, o la nonna, se il papà non ci vuole venire, e il fratello, e l'adulto, e il catecumeno, questa cosa diventa l'occasione per cui scopra la meraviglia del Vangelo. La catechesi non può oggi partire dal dire tu già lo sai, io ti devo solo aiutare a sapere come sia cristiano. Il problema è che ti devo aiutare a capire se sei cristiano, cosa vuol dire, se vale la pena. E Giovanni Paolo II diceva nella catechesi Tradende, la catechesi non solo la nutre, non solo la insegna la fede, ma la suscita la fede. La catechesi la deve far nascere. Il tema, il titolo che ci ha citato il nostro prefetto, no? Generare alla fede. Una cosa è che io ho già un bambino vivo, pensate una mamma, un papà, e devo educare, una cosa è che lo devo ancora far nascere, lo devo concepire, cioè servono ancora che si nasca. La catechesi oggi è l'uno e l'altro insieme, perché da un lato sono già battezzati, quindi sono già amati da Dio, sono già figli di Dio. Anche se non lo ignorassero completamente, Dio li ama, non si può togliere il carattere del battesimo, ma insieme devono nascere ancora la fede. Nel secondo punto vorrei aggravare ancora di più la cosa, farvi riflettere, abbellirla ancora di più, farvi capire alcune questioni che voi sicuramente avete molto presenti, il mio compito è di oggettivarle, di farvi riflettere, di alcune questioni che oggi danno una tonalità particolare a questa questione, e poi provare invece dopo anche a dare qualche orientamento e qualche risposta. In questo contesto noi dobbiamo essere più consapevoli, ci dice il cardinale, la diocesi, che il cristianesimo non è conosciuto. Le persone non sanno se credono o no, perché in realtà, se voi gli chiedete che cos'è la fede, non lo sanno. Hanno letto un articolo di giornale, hanno sentito un anticlericale che parla in televisione, ci hanno delle idee estremamente confuse. È molto raro trovare uno che ha della competenza vera sulla. Il problema è che loro non credono perché non sanno. Noi a volte facciamo la catechesi dando per preso, quasi scandalizzandoci che non conoscono il segno di croce, non conoscono. Le persone non sanno neanche che cos'è il cuore del cristianesimo. Se voi chiedete per esempio che cos'è la parola di Dio, poi su questo potremmo tornare, pochissimi rispondono è Gesù Cristo, molti rispondono è la Bibbia, ma nel fede della fede cristiana è Cristo la parola di Dio, è il Dio vivente che è venuto in la parola completa, non è la scrittura. Le persone non ce l'hanno questa immediatezza di dire la novità cristiana è che Cristo è una parola viva, non è una parola scritta. La parola scritta serve per conoscere la parola viva, ma è Cristo la parola, no? Il cristianesimo viene contestato da alcuni come non vero, cioè non solo non è conosciuto, ma noi siamo in un contesto che è anche molto bello, benedetto, io sto molto bene in questo mondo, penso anche voi, ma dobbiamo essere lucidi nella sfida che noi abbiamo, nell'affrontare la realtà delle persone che ci vengono affidate, no? A me colpisce, non appena io parlo con dei bambini, comincio per esempio a spiegare la creazione, loro dicono subito, ecco finalmente, ora tu mi spieghi perché io posso credere a Darwin e anche credere alla fede. Cioè, loro già in terza elementare sanno benissimo chi è Darwin. Sapete che Darwin non era un ateo, eh? Darwin diceva che si poteva essere tranquillamente cristiani e professare l'evoluzione, ma oggi sono alcune correnti di pensiero che dicono che se tu credi nell'evoluzione, se tu non credi, se tu da scienziato affermi, non puoi essere credente, che è una posizione ideologica che hanno alcuni pensatori del nostro tempo, no? Il bambino vive di queste cose, l'adulto lo stesso. Pensate all'idea su Gesù, no? Ma forse Gesù è veramente, ci tornerò su, è veramente Dio o solo un uomo? Questa domanda è una domanda centrale in chi è dinanzi a noi. Cioè noi non possiamo prendere il Vangelo e dire, il Vangelo dice, la lettura, c'è una precomprensione che noi dobbiamo sciogliere, il dubbio che c'è va affrontato di petto. Bisogna averlo chiaro, non si può metterlo in un angolo come se non esistesse. Anzi, capirete che io arriverò a questo, è la cosa più interessante della catechesi, cioè se Gesù è Dio, se non è Dio cambia tutto, perché se non è Dio a me non mi interessa fare la catechesi, io non divento cristiano e non divento prete, io voglio capire cosa c'è di interessante in Gesù, io devo arrivare a questo punto. E se Gesù si fosse sposato alla Maddalena? I bambini non è che hanno letto queste cose, ma i bambini le sentono dalla televisione, dagli adulti. La catechesi non può fingere che questo problema non c'è. Il cristianesimo viene spesso accolto come un ostacolo alla vera gioia. Questa è una riflessione straordinaria che fa Benedetto XVI, se voi riprendete la Deus Caritas Est, la prima enciclica sulla carità, lui dopo aver annunziato, aver parlato della carità che è Cristo, dell'amore che si rivela nel Dio che viene a morire per noi, eccetera, e che quindi chi ama lì impara che cos'è l'amore e scopre di essere amato, dice, ma c'è un personaggio enorme come Nietzsche, pensate a un papa che cita un anticristo, fra virgolette, Nietzsche è un grande pensatore, ma chiaramente un pensatore terribile, morto suicida tra l'altro, Nietzsche dice non c'è bisogno che voi dite che il cristianesimo non è vero, basta che voi dite che il cristianesimo fa male alla sessualità e le persone scapperanno dal cristianesimo. Lui dà il consiglio agli uomini dell'Ottocento, dice voi mettete l'idea che il cristianesimo è contro la vita. Chi è cristiano non si gode più la sessualità, l'amicizia, il gioco, il divertimento. E perché uno dovrebbe credere? Questo è qualcosa che è nell'aria delle persone. Cosa vuol dire che un catechista deve mostrare che il cristianesimo è il modo più bello di vivere la sessualità? È il modo più bello di vivere la cultura, l'amicizia, la ricerca scientifica? Non è contro, ma anzi è un motore di queste cose, anzi è il grande motore storico di queste cose. Il cristianesimo viene spesso accolto come irrilevante per la vita. sono provocazioni che vi do e perché li abbiate presenti, no? Cioè una persona può dire sì, va bene, la fede esiste, nella parrocchia io posso andare a messa, ma questa cosa non c'entra, io poi sono professionista, ho la mia famiglia, eccetera, no? Ma faccio un esempio così solo per far riflettere. Può capitare che una persona, non so, è dentro una comunità parrocchiale, è addirittura un capo, non so, dello scautismo, di un'associazione, eccetera, poi come fosse una cosa come sia, va a convivere e pretende di continuare a fare, per esempio, l'educatore, no? Cioè, la fede, io ci credo pure in Dio, ma non quando Dio mi parla della famiglia. Le parole di Gesù sull'uomo e la donna, non so, questa cosa è irrilevante, no? Il cristianesimo viene a volte percepito come non rilevante per la vita. E come noi catechisti affrontiamo questa questione, no? Come l'abbiamo presente, come lavoriamo su questo, no? Però d'altro canto, altro tema invece in positivo, la situazione complessa delle cose come sempre, delle cose difficili, delle cose belle, è la nostra vita che noi amiamo, l'annunzio oggi giunge in un contesto dove c'è come un tabù sui grandi temi e non appena il cristianesimo va a toccare le grandi questioni si crea un interesse enorme. Penso sia la vostra esperienza, la mia è questa, non appena io vado in un contesto anche laicissimo, anche non credente, si comincia a parlare del male, della felicità, se Dio c'è o non c'è, che senso ha la morte, le persone sono interessatissime. Questo D'Aveni ha scritto una battuta, adesso gli hanno chiesto di fare un film sul suo primo libro e lui ha detto, il produttore della casa cinematografica mi ha detto sì, ma il suo libro è un po' trasgressivo. E lui diceva, come trasgressione? Nel mio libro non c'è neanche un rapporto sessuale, non c'è. No, ma lei parla della morte di una ragazza, parla della felicità e parla di Dio. Questi tre temi sono trasgressivi, cioè oggi non si parla della felicità, non si chiede a un adulto se è felice. Tu hai 50 anni, sei un capo di una zia, sei felice della tua vita? Questa è una domanda che non si può fare. Muore una persona, c'è l'inondazione, ieri c'era un articolo bellissimo di Giovanni Lindo Ferretti, questo musicista che aveva suonato nei CCP, nei gruppi filosovietici e del punk, nel punk filosovietico degli 80, è diventato cristiano, che dice, ma vogliamo dire che non c'è, i nostri monti non sono solidi, cioè la terra non è solida, cioè non è colpa semplicemente dei politici, il dramma è che la terra non è solida, che noi non abbiamo la certezza che la vita si consumerà, noi avremo migliaia di anni a vivere, la vita finisce per un filo, per un niente, tu sbagli, prendi una strada posto dell'altra e la vita finisce, e che cosa fai? Se voi ponete questa domanda, è una domanda vitale, è un ragazzo, ma Dio c'è o non c'è? È vero Dio o è vero che non c'è nulla? Allora la catechesi è anche un terreno estremamente fecondo, perché questi grandi temi, non le stupidaggini, ma i grandi temi, sono dei temi che le persone sentono. L'uomo ha la domanda sulla felicità, sulla gioia, sulla vocazione, sul matrimonio, sull'amore. E perché le persone non si sanno amare? Perché tutti possono fare quello che vogliono, ma pochissimi riescono ad avere una famiglia felice. Come si fa da ragazzo a imparare ad amare? È facile vedere di questa questione una controprova, ho messo questa espressione un po' così sempre per farvi riflettere, una controprova nella situazione in cui vengono vissuti i tre sacramenti cristiani, dove è evidente che c'è da un lato un problema, ce lo diceva prima il nostro prefetto, ma insieme quel problema che è un problema ecclesiale è come lo specchio di un problema molto più ampio. Esemplifico a partire da ciò che appunto è stato detto dal Cardinale, dal Papa nel convegno di giugno. È evidente che c'è oggi una crisi del battesimo nella nostra Roma, per esempio non è infrequente, più frequente di sicuro di un tempo, che quando nasce un bambino alcuni genitori dicono, ma faccio bene a battezzarlo? Ma è bene, non sarà che io lo plagio, gli metto con violenza un'idea? Alcune persone si domandano, non sanno bene, chiedono, vanno un po' vagano su questa idea, poi dopo molti decidono di farlo, ma non è scontato, no? Ma è importante che noi ci rendiamo conto che questa crisi, questo problema reale che esiste, che non lo dobbiamo nasconderci, non è un problema semplicemente cristiano, come se noi dovessimo difendere i nostri confini, i nostri numeri, abbiamo paura, è un problema molto più ampio, perché questa questione è parte di una grande questione che è la sfiducia che la nostra società ha nel far nascere bambini. Voi sapete che la vera domanda non riguarda solo il battesimo, ma riguarda: io posso morire single, senza figli, o è un dovere, una gioia della mia esistenza dare alla luce dei bambini? Molti dei miei compagni di classe non hanno bambini, oramai non l'avranno più, cioè non è scontato, mentre un tempo sarebbe stata qualcosa di impensabile che una generazione morisse senza figli. Noi abbiamo questo enorme problema dell'Italia e dell'Europa, che è il calo demografico, che fra l'altro è una delle grandi questioni della crisi economica. Voi sapete, la crisi economica dipende certamente dalla finanza internazionale, ma dipende anche da una serie di scelte di lungo periodo, per esempio da una grande diminuzione dell'età giovanili e un aumento dei pensionati, dove i lavoratori sono molti di meno di quelli che devono percepire una pensione, e questo trend è in evoluzione, no? La mia domanda, per farvi capire la posta in gioco, non sarà che i bambini non nascono non solo perché ci sono meno soldi, perché i nostri nonni durante la Seconda Guerra Mondiale non avevano niente, li facevano lo stesso, o gli immigrati sono poverissimi, ma perché per fare un bambino devi avere fiducia in Dio? Cioè tu devi essere convinto che la vita è talmente bella anche se non hai una garanzia concreta. Cioè qual è la garanzia che ti fa dire la tua vita sarà bella? E quando noi annunziamo il battesimo, poi avremo un incontro su questo, cioè cos'è il battesimo? Il battesimo è veramente la paternità di Dio, che dice è la garanzia della benedizione della vita. C'è un legame fra il sacramento del battesimo e la fecondità di una società. Il sacramento della cresima, è evidente che noi abbiamo una difficoltà, abbiamo un problema qui, ragazzi, con la cresima, no? I parroci, facendo il questionario, hanno dato dei dati a giugno dove era evidente che i ragazzi non vanno via dopo aver fatto la cresima, ma i ragazzi vanno via dopo aver fatto la comunione senza fare la cresima. Che oggi uno sociologo che dicesse i nostri ragazzi vanno via alla cresima è un sociologo che dice delle idee vecchie, che non è al passo con i tempi. Il problema è che il 40% dei nostri ragazzi non fanno più la cresima. Se abbiamo una parrocchia 100 bambini che fanno la comunione, a volte, chi è di più è ben fortunato, ha 60 ragazzi che continuano il cammino, 40 che... Perché il genitore, e qui si apre il problema, no? Il problema su cui vorrei farvi riflettere, il genitore dice: io a 12 anni non ho più niente da dire, se vuole fare la cresima la fa, se non la vuole fare non la fa. Cioè l'adulto non è più nell'ottica di confermare i ragazzi. Sapete, confermare è una parola bellissima, confermare vuol dire dare forza, dare coraggio, dare consistenza, sostenere, no? La cresima viene quasi letta come non solo gli adulti, la Chiesa che conferma ciò che già ti ha dato, ma dice: io te l'ho già dato, io non so se hai fatto bene a dartelo, dimmi tu se ho fatto bene, cioè ti chiedo a te la conferma, ma il primo che ti deve confermare sono io. La crisi della confermazione è una crisi, è uno specchio di un problema enorme, che è l'assenza educativa della nostra società nei confronti dei preadolescenti e degli adolescenti. Una battuta che vi faccio, mi è piaciuta moltissimo, e per chi ama queste cose, mi sono guardato e ho cercato di leggere cosa di Harry Potter, non so se voi conoscete questa saga di 7 volumi. Sapete che nel 7° di questi volumi è un ragazzo che arriva da 11 a 17 anni, una saga fantasy, niente di particolare, insomma, però a qualcuno piace questa cosa, a me piace, no? Questo ragazzo arriva a 17 anni, l'ultimo libro, che deve morire per salvare gli altri, e non lo vuole fare, ha paura, cioè dice: ma io mo vado a farmi uccidere, perché se lui non si fa uccidere gli altri non si salvano, perché c'è un substrato cattolico in tutto quello che si fa in Europa, perché chiaramente il cristianesimo sta dentro, no? Gli appaiono i genitori e lo incoraggiano, cioè gli dicono: sì, lo devi fare, coraggio, sei stato bravo fin qui. È un'immagine bellissima di quello che dovrebbe fare un mondo degli adulti con i 16enni, 17enni, 15enni, e che noi siamo impreparati a fare. Noi diciamo: all'età decida lui, se la veda lui, ma non è detto che un ragazzo di 14 anni, 12 anni, 13 anni abbia questa forza di sentirsi confermato per confermare a sua volta. Pensate all'Eucaristia, il sacramento che è il culmine di tutto. L'Eucaristia è evidente che è un problema nei nostri cammini, no? Noi abbiamo spesso ragazzi che fanno la cresima che non vengono la domenica a messa, mentre la domenica è centrale in un cammino di cresima. Abbiamo ragazzi che si preparano alla comunione e non vengono la domenica, no? Ma la mancanza di fede nell'Eucaristia è la mancanza speculare di fede nella presenza di Dio agente nel mondo, cioè di Dio che è vivo e personale, che chiama me, che è provvidenza. al punto che è presente dentro quell'altare di quella parrocchia a quell'ora, e se non c'è la messa non c'è, se nel tabernacolo non c'è, non c'è, cioè Dio è lì, che è la continuazione dell'incarnazione, cioè se Dio si è fatto carne in Cristo, noi abbiamo, il problema grande è questa mentalità che potremmo chiamare teista con i termini del Settecento, cioè l'idea che Dio c'è, ma Dio non può entrare nella vita. Dio non può dire una parola, non può chiamare uno al sacerdozio, al matrimonio, perché Dio non è, non può entrare nel mondo, lo ha fatto e il mondo va avanti da sé, non può entrare nel mondo. E quindi come può essere presente nell'Eucaristia? Invece, veniamo in positivo, ad alcune caratteristiche che si potrebbero individuare, che si possono, cioè, individuare, una proposta seria per farvi riflettere, perché voi ne discutiate, su una catechesi che riscopre il dover fondare la fede e non presupporla. Partire dal cuore della fede e non dire questo non è un problema mio, veditela tu, io... Cosa potremmo dire per capire meglio e per capire la via, i temi, l'itinerario, l'esperienza e così via, no? Allora vi do così, come elenco, delle immagini, delle parole chiave con degli esempi perché possiate rifletterci. Innanzitutto, forse, secondo me senza forse, ma lo metto forse perché ognuno deve dire il suo pensiero, io vi dico il mio. La catechesi oggi, proprio perché è in un contesto di annunzio, non deve parlare del particolare, ma deve parlare dell'essenziale. Se è vero che la persona deve nascere alla fede, non gli interessa il particolare secondario, ma la catechesi deve puntare sulle cose centrali della fede, le cose su cui sta o cade tutto, le cose che sono le più interessanti e le più belle. Vi faccio un esempio solo per dirvi questo, anche a livello catechetico. Al convegno di giugno ha parlato un sacerdote dell'oratorio di San Filippo Neri, della Chiesa Nuova, e lui diceva: ci sono due modi di fare catechesi, per esempio con i ragazzi, con i bambini, ma credo che lo stesso vale per gli adulti. Un modo è a scaletta, cioè io non dico qual è il cuore della fede, io comincio, Gesù annuncia il regno, Gesù parla, Gesù fa le parabole, Gesù, cioè un percorso lunghissimo, dopo due anni arrivo a dirti Gesù è il Salvatore, il Figlio di Dio, e che cosa questo vuol dire? Cioè, ciò che io ti voglio, il cuore della fede, te lo dico dopo 30 anni. Lui dice il rischio è che la persona abbia già al terzo gradino, già sia persi i precedenti. E un altro modo, lui dice, è dire subito il centro e intorno al centro continuamente ritornare. Cioè, perché noi siamo cristiani? Che novità, su questo tornerò, qual è la novità che Gesù ha portato nel mondo? Perché Dio è creatore? Che cosa cambia se Dio è creatore o non lo è? Se Gesù è figlio di Dio? E poi dopo si lavora su questo. Ma io non arrivo a questo come se fosse una dimostrazione biblica complicatissima. Ma io parto dal cuore. Qui trovate un primo testo dell'allora Cardinal Ratzinger al Sinodo Romano, dove lui dice, questa espressione, si tratta non di presupporre la fede, ma di proporla. Che cos'è la fede? Che cosa vuol dire credere, essere cristiani? Questa è la situazione, lui dice, non solo di certamente di oggi, ma in fondo di sempre, perché la fede, essendo viva, non è una cosa che tu ce l'hai e te la metti in tasca, ma la fede viva la devi continuamente riassaporare. La catechesi di iniziazione cristiana deve proporre la fede, non dire tu bambino, tu papà, tu ma già ce l'hai, ma la devo proporre. E allora dice, per questo i grandi temi della fede sono quelli che sempre sono i più interessanti. Dio, Cristo, lo Spirito Santo, la grazia, il peccato, i sacramenti, la Chiesa, la morte, la vita eterna. Cioè i temi centrali. E ho fatto due esempi per aiutarvi a spezzettare questo tema. Pensate al tema, per esempio, del primato di Dio. Una parola che il Papa sta ripetendo spesso, una parola di una grande importanza, una linea semplicissima, ma insieme fondamentale. E vi ho messo qui un testo del suo discorso a Erfurt, lo stesso posto di cui abbiamo letto prima il testo del Vescovo. Lì ha incontrato i luterani, i protestanti, Come sapete, Lutero era una persona che diceva, adesso non possiamo entrare nella tutta la questione luterana, ma mi tento a scenare, Lutero è stato un grande innamorato di Cristo ed era una persona convinta che le opere non servissero a niente, ma servisse la grazia, la fede che Cristo è morto e risorto, che è il figlio di Dio venuto in mezzo a noi. Tu ti salvi per la grazia anche se non fai opere di carità. Lutero è stato un grande difensore della fede, no? Il Papa domanda a loro, perché come sapete il protestantismo poi è cambiato nel tempo, notate la prima frase, l'uomo ha bisogno di Dio oppure le cose vanno abbastanza bene anche senza di lui? Una domandina da niente, diciamo, cioè secondo voi le cose vanno abbastanza bene senza Dio oppure noi abbiamo bisogno di Dio? Guarda, questa è una domanda straordinaria. È una domanda, cioè, precisa, veramente di dialogo ecumenico, dove se noi siamo tutti convinti di questo è veramente una meraviglia per il mondo, al di là dei problemi che andrebbero risolti, ma questa è un'altra questione. E se non siamo d'accordo è un problema enorme, no? E racconta una cosa, secondo me, verissima, su cui poi tornerò dopo. L'uomo pensa questo, dice, beh, è chiaro che l'idea di libertà, come sapete, di ragione, di scienza, di diritti, questi vengono tutti dal cristianesimo. Allora uno dice, l'illuminismo dice, adesso teniamoci questi valori, togliamo Dio, perché tanto ormai abbiamo capito che l'uomo è degno, è libero, e ci serve la giustizia, serve la carità, la fraternità. Pensate, nelle tre parole della Rivoluzione Francese c'è fraternità, evidentissimo che la Rivoluzione Francese è di ispirazione cristiana, no? Una delle tre parole è fraternità, una tipica parola cattolicissima, no? Ma lui dice, ma quando noi togliamo Dio, quei valori si reggono da soli, o pian piano quando si seccano le radici, poi dopo ci accorgiamo che le persone non sono così capaci di vivere fratelli, quando perdono il motivo per cui vivere quella realtà. Pensate sempre sullo stesso tema del primato di Dio, pensate alla questione dell'immigrazione. Noi parliamo anche adesso dei catecumeni, sapete che in Italia, a Roma, stanno aumentando coloro che chiedono il battesimo da adulti, sia perché vengono ex sessantottini, persone che non sono battezzate, riscoprono la fede, ma anche perché abbiamo una serie di tantissime persone che vengono da nazioni più povere, e il Papa dice, guardate che se noi vogliamo dialogare con i poveri, con gli immigrati, noi dobbiamo tenere alta la fede. Per un asiatico, per un musulmano, per un ortodosso che viene, per lui non è un problema se noi crediamo e siamo cristiani. Questo è l'inganno di certa ideologia che pensa che se noi siamo cristiani non possiamo accogliere i musulmani. Un musulmano è scandalizzato se noi siamo atei, non se noi siamo cristiani sul serio. Cioè, per lui la religione è una cosa così seria, così importante, perché per i poveri Dio è importante. Noi possiamo dialogare solamente se noi abbiamo una fede vera, calda e seria, delle comunità vive che cantano, che amano, che questo è il problema dell'Italia e dell'Europa, dice lui. Ve lo dico anche come battuta, a me piace usare slogan per farvi riflettere, poi nel dialogo ne parliamo. Se noi rispondessimo, ed è verissimo a livello per chi conosce veramente gli immigrati, a nessun immigrato fa problema il crocifisso. A nessun ebreo, a nessun musulmano, a un musulmano fa problema la minigonna. Cioè, se una scuola vuole rispettare l'immigrato, dovrebbe vietare a tutte le ragazze di mettersi la minigonna. Quello è uno scandalo per una famiglia musulmana. Ma che ci sia un crocifisso non è un problema. Nel suo paese, dove sono gli Stati, ci sono i crocifissi. Loro li vedono, cioè, fa parte della fede cristiana. È una cosa che è normale. È un altro quello che li manda, che fa saltare, se volete, quello che loro chiamano il rispetto, la serietà della visione dell'uomo, della donna, della famiglia, eccetera, no? Ma pensate ancora, a pagina 3, un terzo testo, sempre su questa linea, per farvi capire cosa vuol dire partire dall'essenziale, quella di Dio, se Dio è Dio e che importanza ha. Vi ho messo un testo di questo grandissimo autore, a mio modesto avviso, un personaggio che io sto imparando ad amare moltissimo, è un neoconvertito francese, Fabrice Ajage, che ha parlato all'UNESCO dinanzi al Gotha dell'intelligenza francese nel Cortile Gentili, no? E lui dice chi è l'uomo a differenza dell'animale, un tema interessantissimo che ce l'ha in mente l'adulto, il ragazzo, il bambino di terza elementare, già c'è questo problema. Lui dice è evidente una cosa, l'uomo è l'unico animale che si stupisce di esistere. La differenza fra l'uomo e ogni altro primate, e ogni altro animale di qualsiasi tipo di animale, non solo i primati, l'animale non si annoia, l'animale non ha una domanda su se stesso. Sto vivendo bene o sto vivendo male? L'uomo può bestemmiare, l'uomo può ringraziare Dio. L'uomo ha una domanda sul perché esiste, per cui è totalmente, cioè è dentro la vita ma è sopra la vita e si guarda mentre fa quello che fa. L'uomo è come sdoppiato, cioè fa una cosa ma è capace di guardarsi come se fosse un altro uomo. Questo è il mistero dell'uomo. E questo è il cuore centrale per cui si fa la catechesi, per cui noi cerchiamo, per cui noi poi accogliamo in Cristo questo Dio. E dice un'espressione bellissima, alcuni evoluzionisti dicono che l'uomo ha domina il mondo perché è l'essere più adattabile, per cui si adatta al polo nord, al polo sud, all'equatore, si adatta. In realtà l'uomo è l'unico animale che è un disadattato, perché gli altri animali si adattano perché non hanno problemi. L'uomo non è contento. L'uomo arriva a sera e dice: ma sto vivendo bene. L'uomo pensa: ma forse mi tolgo la vita, ma forse ho sbagliato tutto. L'uomo è un essere che è disadattato e per questo è una domanda. L'uomo è una domanda e dice: ma Dio c'è o non c'è? La verità c'è o non c'è? La felicità è possibile o non è possibile? L'amore lo riuscirò a conquistare o no? La vita eterna di mia moglie, di mio figlio, io mio figlio lo faccio nascere, morirà o vivrà per l'eternità? Che cos'è mio figlio? Domande che nessun animale si pone. Fa un bambino, fa una creatura e si va avanti la specie. L'uomo non gli basta che vada avanti la specie, l'uomo vuole capire. Pensatelo anche sui piccoli, il punto 312 che è per chi è di voi catechista dei piccoli, no? Pensate a la domanda che il bambino ha perché è bambino, perché è uomo, non perché è figlio di una famiglia cristiana. Su questo torneremo, no? Il bambino dice: chi è Dio? Dove stavo prima, cioè prima di nascere? Sono delle domande di Sofia Cavalletti, una grande catecheta che è morta a 94 anni quest'anno. Come mai sono qui? Perché io ci sono? Vede la foto di quando sono sposati i genitori e capisce che non c'era. E perché io sto qui e prima non c'ero? Muore la nonna? Dove sta la nonna adesso che è morta? Sono, la Sofia Cavalletti li chiama le domande metafisiche, cioè il bambino ha delle domande che non esprime in maniera astratta come fa il filosofo, ma sono domande vere, reali. E la Sofia Cavalletti sostiene, vi invito a riflettere su questo, come, alla catechesi come primo annunzio anche dinanzi ai bambini, come annunzio della fede, la Cavalletti dice: se il bambino non avesse questa esigenza, noi saremmo dei violentatori del bambino. Cioè, noi, se noi parliamo di Dio al bambino, è come se gli mettessimo una cappa che lo schiaccia. Se invece, come è vero, il bambino ha queste domande perché ce l'ha, perché è un uomo, perché è un bambino, perché è una persona seria il bambino, non è un cretino il bambino, se io non rispondo alle sue domande, io lo lascio povero, io non lo educo, lo faccio crescere meno di quello che dovrebbe crescere, gli tolgo il latte, gli tolgo il cibo di cui ha bisogno. Seconda caratteristica, la novità del cristianesimo, punto 3.2, riuscite a seguirmi più o meno, almeno qualcosa di quello che dico? Sì, di solito si capisce un po', almeno un po', cerco di essere semplice, ma non dire semplicistico, questo è il mio tentativo sempre, non sempre ci riesco, ma continuiamo a provarci. C'è un punto che mi sembra fondamentale se vogliamo riscoprire questa forza che il cristianesimo deve essere proposto e non presupposto. La catechesi come deve dire ciò che è essenziale della fede? È essenziale che ci sia Dio, che Dio sia, che non ci sia solo. Un altro aspetto è che è essenziale che le persone comprendano, per scegliere se amare o no il cristianesimo, che cosa è nuovo del cristianesimo. Qual è la novità che il cristianesimo ha portato? Nel cristianesimo che cosa c'è di nuovo per cui vale la pena diventare cristiani? Il cristianesimo ripete le cose che tutti sanno oppure il cristianesimo è nuovo? A me sembra una prospettiva estremamente interessante, vera, semplice, cioè aderente a quello che noi siamo. Noi siamo cristiani, io sono cristiano perché ho scoperto che il cristianesimo è di una novità assoluta, di una novità che non diventa mai vecchia. Mentre le altre cose nuove invecchiano, questo Ajaj parlando al meeting di Rimini ha fatto una battuta divertentissima, parlava di che cosa vuol dire che il cristianesimo rinnova il mondo e dice: voi avete l'iPad 5? Fra 2 anni è un fossile, Voi capite? Cioè la novità può essere la moda, la novità è ciò che cambia, vuol dire che chi segue la moda è destinato a invecchiare in giro di un anno. Il crocifisso non invecchia mai, il crocifisso è nuovo, perché il crocifisso ha una novità che porta una novità di Dio che ama nel mondo. E due provocazioni e anche un'esemplificazione per farvi capire dove potrebbe condurci questa prospettiva, no? Voi sapete che l'atteggiamento di alcune persone è di dire: ma il cristianesimo è vecchio, perché di 2000 anni fa voi ripetete le cose che si dicevano ai tempi di Gesù, quando erano tutti contadini, erano tutti ignoranti, erano tutti poveracci, come se a quei tempi fossero ignoranti e cretini, invece no, delle persone di levatura enorme, insomma. Ma è interessante capovolgere questa, cioè, se noi siamo convinti, chiaro, non è un gioco, deve essere la verità, deve essere. In realtà, che cosa fa la fede della Chiesa? La fede della Chiesa difende la novità del cristianesimo dinanzi a delle forme che si possono risvegliare di eresia che sono vecchie. Facciamo un esempio banalissimo per farvi capire quello che voglio dire. Pensate a una teoria come quella di dire che Gesù è solamente un rabbino, è solamente un uomo, è solamente uno che è sposato alla Maddalena, non era Dio, non è morto per noi, non è risorto, non ha fatto miracoli. Era un uomo come tutti gli altri che insegnava la via di Dio. Quando Ario nel 325 d.C. ha detto che Gesù era solo una creatura, i vescovi sono riuniti al Concilio di Nicea e hanno detto: non è questa la novità del cristianesimo, se Gesù è solo un uomo, Dio non è venuto in mezzo a noi. La novità del cristianesimo è esattamente il contrario, che Dio è venuto in mezzo a noi. Oggi dire a uno che professa una teoria di questo tipo: guarda che questa cosa la dicono da 1700 anni, cioè non sei nuovo. La Chiesa questo errore lo conosce da 1700 anni. E il dogma, la cristologia, difende la novità del cristianesimo e dice: la novità del cristianesimo è che Dio è venuto in mezzo a noi. Se Dio non è venuto in mezzo a noi, non c'è niente di nuovo. Questa è la novità. E sotto ho trovato un piccolo testo che a me è piaciuto moltissimo di Papa Benedetto XVI quando ha parlato ai seminaristi di Roma. Lui, commentando il brano di Giovanni "Non vi chiamo più servi ma amici", Gesù che mostra che Dio ci chiama amici, che lui non vuole più dei servi di Dio, ma sono delle persone che comprendono il cuore, il mistero di Dio, dice: la novità quindi, la riga quinta del testo, la novità quindi è che Dio si è fatto conoscere. La novità, notate, è una parola bellissima, semplicissima, che Dio si è mostrato, che Dio non è più il Dio ignoto. Prima di Cristo le persone dicevano: ma Dio com'è fatto? Il politeismo, l'emanazionismo, le varie religioni, le varie forme di dei, gli idoli, oppure l'aniconismo, Dio non si può vedere, Dio non si può fare un'immagine perché Dio non lo si può vedere. No, Dio si è mostrato. Ecco la novità, noi siamo cristiani perché crediamo che Dio si è mostrato. Questa è la novità del mondo, che è entrata nel mondo e che la Chiesa tiene nelle mani e la offre come la novità del mondo. Terzo possibile sottolineatura che vi fa capire come la catechesi può essere e deve essere oggi annunzio, perché voi ne possiate riflettere: la differenza del cristianesimo. Il cristianesimo è diverso. La diversità non è motivo di odio, di violenza, di intolleranza. La diversità è la condizione della vita. Se io penso una cosa, la penso esattamente perché A è diversa da B, perché sono uscito dall'indistinzione. Chi studia filosofia può pensare a Schelling, ma adesso non entriamo in questi particolari e non scherziamo e così via. E noi siamo cristiani perché se capiamo in che cosa il cristianesimo è diverso da un'altra cosa. E anzi, questo è il motivo con cui possiamo dialogare con uno che è di un'altra religione, con uno che non è non credente. Ma io devo capire qual è lo specifico cristiano. Devo uscire da un'idea di una catechesi politicamente corretta, dove io dico qualcosa dicendo: sì, ma in fondo questo lo pensano tutti. No, se lo pensano tutti allora io non divento cristiano. Io divento cristiano se capisco qual è la differenza. Quando io voglio aiutare una persona a comprendere una cosa, lo aiuto sia spiegandole qual è la novità, qual è la cosa essenziale, ma l'aiuto anche aiutandole a comprendere quali sono le altre sfumature possibili che non sono la cosa che è il cristianesimo stesso. Vi ho messo qui un esempio, pensate al rapporto resurrezione-reincarnazione. Io posso spiegare la Pasqua, Gesù è veramente risorto, ma io posso anche dire: Guardate che la risurrezione è una cosa diversa dalla reincarnazione, cioè mostra una differenza. Voi sapete che nel buddismo, quello serio, non quello americaneggiante, la reincarnazione è una maledizione, cioè il buddista serio non vede l'ora di uscire dalla reincarnazione. Perché? Perché la reincarnazione vuol dire che un unico spirito torna sempre a rivivere senza mai uscire dalle passioni, dal dolore. Pensate, se ci fosse la reincarnazione vuol dire che fra tre vite ci ritroviamo qua e vi riascoltate la mia pappardella. Cioè, la reincarnazione è che si rifanno sempre... è terribile la reincarnazione. Vuol dire che se io ho un bambino che muore di tumore, poi dopo tre anni devo vedere un altro che muore. No, se tu affronti una cosa, l'affronti una volta nella vita, dice la fede cristiana. La tua vita è unica, non è che si ripete comunque. Se tu ami quel bambino, lo ami, per quello fatto una volta è fatto per sempre. Non è che ogni volta devi rifare l'università e rifare gli esami terza media, tu li fai una volta, basta, finito. La resurrezione è che quello che tu fai di bene ha un valore eterno, Dio lo porta nell'eternità. Cristo muore una volta sulla croce, dice la lettera agli ebrei, una sola volta, ma quando lo vedono c'è ancora i buchi, quella cosa ce l'ha impressa nella carne, perché quelli sono i segni dell'amore. Se voi avete amato, quel gesto di amore ve lo trovate nell'eternità, perché Dio è capace di dare la risurrezione a coloro che fanno il bene. Allora capite, io non ho detto esattamente cos'è la resurrezione, ma io, facendo una differenza, aiuto a capire che cos'è il cristianesimo. Se siamo nell'ottica di proporre la fede, di far capire che cos'è la fede, di capire se vale la pena o no essere cristiani. Quarto punto, un altro aspetto fondamentale è comprendere che la fede cristiana raggiunge in Cristo, fa raggiungere all'umanità la sua pienezza. Non si perde niente della bellezza dell'uomo, ma in Cristo l'uomo si compie. L'uomo trova la pienezza della sua speranza, della sua fede, dell'amore, della ricerca di verità. L'uomo raggiunge la pienezza. Il cristianesimo non è semplicemente l'umano, ma è la pienezza dell'umano, perché è Dio che vive nell'umano. Se io comprendo che il cristianesimo non è il nemico della vita, ma anzi il cristianesimo è esattamente ciò che apre la vita, ciò che la fa fiorire. L'intelligenza, la sessualità, l'affettività, l'amicizia, la chiesa, il servizio, la giustizia. Cioè, comprendo questo, io comprendo la ricchezza, la bellezza della fede. Anche qui vi ho messo un testo che io amo moltissimo, che mi hanno fatto conoscere, è un testo di Chesterton, è un anglicano convertito al cattolicesimo, e forse gli anziani ricorderanno Padre Brown con Renato Raschel, che erano dei racconti di Chesterton che sono stati poi riportati, è il primo prete che essendo cattolico capisce meglio la vita degli altri e quindi capisce chi è l'assassino, perché capisce il cuore umano. Questa è l'idea straordinariamente semplice di Chesterton. Padre Matteo è una brutta copia di Padre Brown, insomma, i preti di oggi nei telefilm, che peraltro possono anche essere interessanti, non voglio entrare in questo. Lui dice, pensando, gioca su questa immagine, sapete che Pietro ha due chiavi nell'iconografia, perché Gesù gli dice: a te darò le chiavi, dove aprirai sarà aperto, dove chiuderai sarà chiuso. Allora Pietro si rappresenta sempre con due chiavi, una per aprire e una per chiudere. Allora gli dice: non si è mai riflettuto su questo fatto della chiave? La chiave è una cosa strana, la chiave ha una forma, cioè la chiave ha dei dentelli, oppure adesso sono un po' diverse le chiavi, c'ha un certo codice, c'ha, sono chiavi di tutti i tipi, no? La persona potrebbe dire: ma il cristianesimo ha una forma, io il cristianesimo lo rifiuto perché è fatto così, c'è i comandamenti, ci sono le virtù, c'è il Papa, c'è la vita eterna, ci sono i santi, c'è il perdono. E lui spiega: la chiave ha una forma, ma la chiave è importante perché apre la porta. Il cristianesimo è la confessione che noi abbiamo una chiave che apre la porta della vita. Tu metti la chiave nella serratura, quella chiave combacia perfettamente con la vita. Anzi, te la apre, e nessun'altra chiave era mai riuscito a spiegare, a parlare in maniera sensata del dolore, della carità, della generazione dei figli, della speranza. Quella chiave è la chiave che sta dentro la serratura. Questo è l'annuncio del cristianesimo, che io ho la chiave che apre la vita. Ultimo aspetto che volevo sottolineare, e siamo quasi alla fine, l'importanza di tenere insieme nell'annunzio della fede il Logos e l'Agape, quello che il Papa chiama Logos, come sapete è una parola greca, addirittura il Vangelo di Giovanni dice che Gesù è il Logos fatto carne. Logos in greco vuol dire il senso, la ragionevolezza, il significato, la parola, ciò che si può dire, ciò che è esprimibile. E l'agape, che in greco vuol dire l'amore, è il modo con cui Giovanni e Paolo, San Giovanni e San Paolo chiamano Dio. Dio è agape, Dio è amore. Il Papa dice: il Vangelo è un'unione incredibile di intelligenza e di amore, perché Dio è intelligenza e amore, Dio è sapienza e amore, sapienza e carità. Se noi togliamo uno di questi pezzi, o la carità o la sapienza, le persone non credono, non capiscono la bellezza del cristianesimo. Sapete che a volte nell'ambiente dei catechisti nascono delle discussioni che io vi invito a superare. Alcuni dicono: ma non basta l'esperienza, non basta l'amore, non basta che ci vogliamo bene, che aiutiamo i poveri. Noi dobbiamo arrivare a conoscere il cristianesimo, il Logos. Dobbiamo, i ragazzi non sanno i comandamenti, non sanno cos'è la Trinità, non conoscono la Bibbia. C'è un Logos. E gli altri ribattono: no, ma la dottrina non serve a niente, i contenuti non servono a niente, è importante fare l'esperienza, è importante che fanno questa cosa, che fanno l'oratorio. In realtà nella fede, se io le contrappongo, ho distrutto il cristianesimo. Noi dobbiamo esaltare il Logos e l'agape, cioè l'esperienza cristiana di carità è l'intelligibilità del cristianesimo, la sua ragionevolezza, la sua possibilità di dirsi, sono entrambe fondamentali. Un ragazzo del liceo, se pensa che la fede non è intelligente, la lascia. Se pensa che il suo professore di filosofia è più intelligente del catechista o del prete, no, non vi segue. Il ragazzo vuole sentire la dignità di verità del cristianesimo. Ma non gli basta questo, vuole anche vedere che quella verità fa bene alla vita, che diventa carità, che diventa... Non sono due cose opposte, sono due cose che vanno insieme, che continuamente si sposano. E noi dobbiamo esaltare le risposte, i testi che leggiamo, e se noi diamo da leggere un testo, che sia un testo veramente intelligente, veramente bello, non una cosettina, ma insieme un'esperienza viva di chiesa dove tu sperimenti quella agape, quell'amore, no? E, finisco ancora, e perdonatemi, sono fuori il tempo, però è bene finire. Tutto questo non vuol dire, anzi se vi accorgete è molto semplice, cioè non è un discorso che va su chissà quali, ma è un riscoprire l'essenzialità del cristianesimo e ci porta a non perdere la dimensione popolare della fede cristiana. Sapete che il cristianesimo si è sempre contraddistinto per non voler essere una religione di élite, una fede di élite solo per le persone, gli eroi, i santi, gli intellettuali, ma è qualcosa che è stata donata a tutti. E noi catechisti dobbiamo sapere che noi lavoriamo per la conversione dei cuori, lavoriamo perché i ragazzi, gli adulti, i catecumeni possono anche arrivare a dare la vita come martiri, a diventare preti, a diventare santi, a diventare persone che hanno 35 bambini, eccetera. Ma se poi non ci riusciamo, non è che la catechesi, se ha ottenuto qualche cosa, è stata inutile. Gli ho messo questo riferimento all'unità d'Italia. Sapete che in questi 100 anni un tema addirittura è stato il Presidente della Repubblica a riprenderlo, la consapevolezza che la Chiesa ha fatto l'Italia, perché l'ha fatta ad un livello diverso da quello a cui l'hanno fatta i politici, i militari eccetera, l'hanno fatta ad un certo livello, ma l'Italia, la Chiesa, erano tutti cattolici, quelli di una parte e quelli dell'altra nel Risorgimento, ha tenuto unite gli italiani, i valori, la famiglia, i bambini, l'educazione, la carità, cioè l'Italia è fatta da un tessuto dove è vero che non tutti arrivano ad avere una fede convinta, ma questa è la libertà, cioè noi non riusciremo, la proposta della fede non è mai un'imposizione, per cui c'è sempre una parte che dipende, ma se questa cosa però fa bene anche ad alcuni che non sposano totalmente la fede, ma respirano l'aria della fede, ma accolgono quella capacità di volersi bene, di tollerarsi, di sapersi perdonare. Ci sono alcuni sociologi che dicono che se non ci fosse un vissuto cristiano, anche se volete molto banale, saremmo nella guerra civile in Italia, fra la Lega e la Lega della Sicilia. Cioè noi ci sentiamo uniti, perché c'è qualcosa che ci unisce al di là delle tensioni reali che noi abbiamo. Noi sentiamo che c'è qualche cos'altro, e un bambino, un ragazzo, un adulto che passa dalla Chiesa sente di ricevere qualcosa, noi vorremmo che ricevesse di più. Ma non è che quel qualcosa che intanto riceve e poi Dio farà i suoi passi è inutile. Realmente la catechesi tiene il paese in piedi. Noi non facciamo solo i cristiani. La catechesi fa l'Italia, di questo dobbiamo essere convinti, cioè noi non facciamo i nostri numeri, noi è chiaro che noi desideriamo che una persona creda, ma noi il bene della Chiesa è un bene donato e fa bene misteriosamente anche dove noi non otteniamo quello che vorremmo, ma il bene di Dio è più largo di quello che noi vediamo. Una sintesi allora, che cosa si potrebbe dire è l'annunzio del Vangelo? Lo dico in una sintesi finale. L'annunzio del Vangelo si potrebbe dire, mi rifaccio ad un libro di un laico bolognese, un professore di religione che ha studiato il Kerygma in von Balthasar, un grande teologo svizzero del secolo scorso. Balthasar, studiando Barth, Bultmann, la scrittura eccetera, arriva a dire che l'annunzio cristiano è l'annunzio che l'evento di Gesù fatto carne, morto, risorto è vero, reale, ma questo evento è rivelazione di Dio, cioè questo Gesù è colui che mi rivela Dio, per cui è un evento trinitario, non è solo un fatto che riguarda, ma è Dio che è presente in questo, e in questo evento l'uomo trova la sua salvezza. L'uomo comprende il mistero della sua vita e scopre che la sua vita non è destinata al nulla, alla perdizione, eccetera, ma è invece una realtà meravigliosa. Quindi è un evento, ma che è un evento che insieme rivela Dio e rivela l'uomo. Questo è il mistero di questo annunzio, no? Che noi cerchiamo di offrire, di proporre per trafiggere i cuori di chi c'è dinanzi. Infine trovate punto 6, una parte del questionario che probabilmente qualcuno di voi già ha letto, quello che ha padre Mario, posso prendere questo testo che è in fondo a questo testo che è stato dato ai sacerdoti. La parte finale è la parte per il lavoro di questo anno. Nei 3 incontri ogni volta ne sarà presentato un pezzetto in maniera da rendere più semplice. In particolare voi trovate qui delle domande che riguardano questo primo tema, che appunto viene affrontato in tutte le prefetture di Roma. Potete anche leggerlo, cominciare a rifletterci, se noi come comunità cristiana ci pensiamo come coloro che devono proporre, che sentono che questo, se noi lo facciamo con gli adulti, se lo facciamo con i genitori, con i catecumeni, cosa significa prendere consapevolezza che Roma ha bisogno di questo, è come un'occasione per riflettere. Capite? Lo ripeto e finisco qui, con serenità, cioè non deve servire a dire questo è bravo, questo è lavorare insieme, sentire che se una parrocchia fa un passo, quella cosa farà bene alla parrocchia vicino, farà bene alla diocesi, se ci sono delle proposte poterle mettere in circolo perché poi dopo i prefetti le riportino e quindi possano essere riprese dal cardinale, dalla diocesi per metterle a disposizione di tutti, lavorare insieme avendo dei punti su cui tutti quanti insieme camminiamo mentre continuiamo a fare quello che si deve fare. Ora abbiamo purtroppo meno del tempo previsto, ma se c'è qualche domanda vostra e prima di andare a casa e poi andiamo a casa perché bisogna anche andare a casa. Si capiva qualcosa?
Come si perde la fede? Io ho 2 figli che sono cresciuti cristianamente e poi a un certo momento
bene, raccogliamo più di una domanda. Ha chiesto come si perde la fede, provate a rispondere anche voi.
Si può rispondere?
No, devo rispondere, no, voi fate delle domande voi, perché sennò diventa un dialogo così che...
Come si può coltivare
la fede?
Come si può coltivare? La risposta.
Prego.
Io penso che se devo far passare il concetto di intelligenza e amore, come educatore e come capo scout quale sono,
sì.
Devo cercare di farlo con intelligenza e con amore, diversamente non riesco ad essere un testimone credibile agli occhi del ragazzo,
sì.
per cui se faccio una cosa stupida davanti ai bambini e ai ragazzi, o una cosa senza senso, se la faccio senza amore, per esempio se dico le parolacce o gli insulti per provare a farmi vedere più vicino ai ragazzi, per farmi vedere più al passo dei tempi, non riesco a far passare il concetto chiave, cioè non riesco a far arrivare un simbolo concreto che possa far capire al ragazzo la cosa essenziale che voglio fargli passare. Io penso che il tutto nella mia testa passi sempre, per arrivare sempre ai ragazzi, attraverso una simbologia che deve essere fruibile, credibile e comprensibile dai ragazzi. Per esempio, se parlo di carità, devo far pensare al ragazzo che so io, mi sforzo per raccogliere dei soldi per qualcuno che ne ha bisogno. Se parlo di fratellanza e faccio recitare il Padre Nostro, lo faccio dandoci la mano, perché è un segno di vicinanza tra tutta la comunità che esprime una preghiera. Diversamente, mi sono perso su quali possono essere, nell'atto della discussione della serata, i singoli, cioè le concretezze, diciamo, da poter offrire a questi ragazzi.
Io direi rispondo due minuti, andiamo a capire, dobbiamo finire almeno un quarto? Sì? Come abbiamo promesso?
Sì.
E le facciamo la prossima volta, al prossimo, perché casomai vi fermate dopo, perché abbiamo detto rapidissimamente, perché non c'è tempo. La fede si perde proprio perché la fede è una cosa viva. Allora la fede si può perdere perché è nata male o perché è nata bene ma non è stata curata bene. Cioè non è una cosa, non basta che nasca, va poi curata perché è viva. Allora bisogna vedere situazioni, non si può dire, no? Ma la fede, dice il Papa, è una cosa viva, quindi come l'amore. L'amore può nascere bene, si può rovinare, o può essere, la persona può non aver mai amato fin dall'inizio, no? Questo è solo, serve un discernimento.
Allora, la finta fede, se c'è, è nata.
Certo, però questo può avvenire, no? Cioè una persona può scoprire. Come si può coltivare, e qui la domanda, la risposta è molto ampia, fatta apposta. Diciamo di per sé il secondo incontro serve per questo, cioè il secondo incontro dovrebbe servire a spiegare le dimensioni di azione cristiana, cioè in che senso la fede, lo posso già accennare, no? Vive del confessare la fede, del comprendere e amare ciò che la Chiesa crede, del celebrarla, quindi coltivarla vuol dire vivere una vita sacramentale, liturgica, vuol dire vivere in Cristo, vivere gli affetti, la carità, lo studio, e quindi maturare in questo, vuol dire imparare a pregare da soli, avere una preghiera che sostiene l'interiorità della vita, no? Sono quattro elementi che la tradizione della Chiesa dice aiutano a coltivare, però questo c'è bisogno di tempo, no? Su quello che lei diceva, sempre come battute, perdonatemi, poi se volete ne parliamo, no? Io direi che in parte a me piace quello che lei dice, ma lo ritengo non completo, perché in realtà per fare un'esperienza di Dio non basta che lei voglia bene al ragazzo o faccia delle cose intelligenti, ma deve risultare intelligente Dio. Per esempio, nella tradizione della Chiesa non c'è la tradizione di prendersi per mano il Padre Nostro, perché già lo scambio di pace, il Padre Nostro semmai si possono levare le mani al cielo, perché quello che fa la preghiera è la trascendenza, cioè un ragazzo deve fare un'esperienza non semplicemente dell'assemblea riunita, ma di una presenza più grande che ti dà quella speranza, no? Allora la tradizione della Chiesa dice, per esempio, che può essere il sacerdote, cioè, mettendosi d'accordo, si può insegnare a entrare in relazione con Dio levando le mani al cielo, no? Quella è un'esperienza che non è solo lei come capo, che è importante, no? Che è intelligente e amorevole, ma fa comprendere che è intelligente e amorevole un altro. Il problema della trasmissione della fede è questo, cioè chiaramente è importante la mia persona, ma non basta. Vi faccio un'ultima battuta, però richiederebbe un tema enorme. Di solito si usa l'espressione testimone, no? Cioè si risolve tutto quanto dicendo il catechista deve essere un testimone. Io dico certo, purché ci tendiamo su chi è il testimone. Il testimone non è uno che è bravo, è il testimone è uno che ha visto. Il testimone è uno che ha visto che Gesù è il Signore. Cioè, quindi il testimone non dice io, ma dice lui. Uno che dice segui lui, come Giovanni Battista è un testimone perché dice andate dietro a lui, è un dito che non dice io, è chiaro che Giovanni lo seguono perché è è credibile Giovanni, infatti si farà tagliare la testa per Gesù, però è uno che sposta l'attenzione da sé per indirizzarla su colui che è la verità, la grandezza, la gioia, la fede, no? Ed è un dolore perdere un discepolo perché vada presso a Gesù, ma è quello che Giovanni fa. Però abbiamo già superato i 3 minuti, chi vuole fare domande, io resto qui.